Da tempo mi pongo la domanda, ma la risposta mi sembra chiara. Contro chi è veramente la battaglia? Nella situazione in cui ci troviamo oggi, che ha un carattere abbastanza unico nella storia, anche se ci sono stati avvenimenti simili, ma si ha l'impressione che oggi la battaglia sia decisiva più che in altri momenti della vita, anche della Chiesa. Ecco, tra coloro che si rendono conto della situazione attuale, sia ecclesiale che sociale, non sono pochissimi, ma non sono neanche tanti. Molti vanno avanti, come i tempi di Noè, tutti facevano le loro cose, poi venne il diluvio, li travolse tutti. Correre ai ripari, per farlo si vedono all'opera diversi modi di procedere, che alla prova dei fatti però possono risultare o risultano già in partenza in qualche modo autosufficienti, perché sono minati dal fatto di non essere abbastanza realistici, o perché non tengono conto della totalità dei fattori, come avrebbe amato dire Don Giussani, che sono in gioco. C'è troppo orizzontalismo, l'abbiamo già visto, detto più di una volta, sia fuori dalla Chiesa, ma anche in tanti ambienti di Chiesa. O perché rischiano, d'altra parte, invece di essere velleitari nell'illusione di realizzare in un solo colpo progetti grandiosi con forze solo troppo umane. E che il rischio in questo secondo caso è quello di un involontario delirio di onnipotenza alla rovescio, come il rovescio della medaglia rispetto ai deliri di onnipotenza dei padroni del mondo. No, non siamo noi oggi il soggetto principale, forse più che in altri momenti, è assolutamente Cristo. Non siamo noi che riusciamo a salvare il mondo e la Chiesa, anche se dobbiamo fare la nostra parte, ma sapendo che quello che dà esito positivo è operato da Cristo, che passa attraverso anche di noi e si serve di noi. Non siamo prima di tutto noi il soggetto eroico che risolve la situazione. È un momento in cui la fede è il carburante fondamentale, è qualcosa che bisogna avere sempre ben chiaro. Sto facendo le riflessioni libere, ovviamente, poi ognuno le prenderà come crede. Da un lato è inadeguato limitarsi a tamponare le falle, e questo lasciamolo fare ai governi, ma è troppo poco anche da parte sociopolitica. Non basta tamponare le falle, non possiamo ragionare solo su strutture, leggi, tribunali e robe del genere, con interventi dall'esterno della coscienza delle persone. Questo è marxismo. Il marxismo ha vinto, stravinto, al di là del crollo del comunismo, dell'Unione Sovietica, eccetera. È entrato nella testa, si pensa che basti fare leggi, c'è cioè un legalismo, una fissazione di lavorare dall'esterno che è entrata, oggi sta dominando anche la Chiesa, cioè tutto è socialità, tutto è organizzazione, tutto è attività, tutto è sinodalità, appunto, con una parola travisata oltretutto. Ma la cosa è ancora più sottile perché questo paganesimo entra oggi mediaticamente attraverso le TV, i social, attraverso entra sì nelle coscienze, manipolandole verso il pensiero unico, ma i frutti di questa impostazione la vediamo: guerra, e ci siamo in una maniera pesante, anzi guerre, perché non c'è solo quella di cui si parla esclusivamente nei telegiornali, e autodistruzione a tutti i livelli, umano, sociale, economico, culturale, eccetera. Non mi dilungo perché sappiamo benissimo tutte queste cose. Ecco, tutto questo modo di procedere è proprio di un orizzontalismo che è troppo mondano e umano per essere risolutivo. Allora è qui che nasce la domanda: la battaglia finale si gioca solo a livello umano o c'è qualcosa d'altro di cui tenere conto in ballo e di cui tra l'altro la scrittura ci parla abbondantemente, anche il Magistero per secoli ci ha parlato abbondantemente, i padri, Sant'Agostino, San Tommaso, tutti i grandi. Internamente alla Chiesa si può rischiare di riprodurre anche involontariamente lo stesso modello di giudizio, di comportamento che vediamo di fuori. Ma questo vale per tutti noi, perché da un lato vediamo forme di tradizionalismo spinto che arriva a vedere tutto il male solo a partire dal Vaticano II. Questa è una semplificazione umanamente comprensibile, ma troppo ingenua per essere sana, insomma. Dall'altro lato c'è un progressismo spinto che vorrebbe il totale adeguamento dell'insegnamento della Chiesa al mondo, e questo vediamo i danni che sta producendo in questi ultimi anni. Poi ci sono altri che tentano la via intermedia tra le due posizioni, nel senso di dire: salviamo la tradizione, non possiamo rinnegare tutta la storia del cristianesimo e della Chiesa, senza però rifiutare in blocco il concilio alla luce della continuità. Questo è il lavoro sicuramente di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Non possiamo buttare via tutto, sarebbe troppo lungo qui, non è il caso di farlo, andare a vedere tutta una serie di benefici che si possono trarre anche dalla storia di questo ultimo concilio. Bisogna saperlo fare, però, questo è ovvio. Allora, non possiamo essere al livello di chi, come al tempo di San Paolo, si schierava dicendo: io sono di Paolo, io di Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Oggi uno potrebbe dire: io sono di Francesco, io sono di Pio XII, io non sono di nessuno di loro, io passo con gli ortodossi e cose di questo genere. Abbiamo a che fare con un avversario di natura umana o di una natura superiore? Mi hanno molto colpito i giudizi sul nostro tempo espresso da alcuni grandi pastori che considero come maestri di vita cristiana e che ho avuto la fortuna di avere anche vicini come miei arcivescovi. E uno è il cardinale Caro Cafarra. Qui inizia il realismo nel guardare chi abbiamo da affrontare nella battaglia. Sentiamo cosa diceva, lo sappiamo perché sono cose note. In un'intervista del 2020 diceva: una legge che impedirà di dire che i maschi sono maschi e le femmine sono femmine è la fine della civiltà, non un incidente o la fine dell'adequatio rete intellectus, della corrispondenza tra realtà e intelletto, cioè la fine della verità. Dopo questo basta, dice lui, sto citando, non sono parole mie. Potremmo dire tutto sarà vero e falso insieme, perché se io posso dire che mi sento maschio, dunque sono maschio, vale tutto. Un'intervista rilasciata a tempi, il 14 luglio del 2020. Ma questa è solo la descrizione dei fatti, degli effetti. Cafarra si spinge più in là nell'individuare il nemico in un'altra intervista che è precedente addirittura del 2017, riferendosi a una lettera di Suor Lucia di Fatima che sorprendentemente gli rispose. Lui non si aspettava una risposta così significativa, e qui Cafarra va dall'effetto alla causa, cioè individua il nemico, chi è l'oggetto della battaglia che siamo chiamati a fare di questi tempi, senza parlarci addosso, sognarci grandi fantasie, grandi cose o consolarci e basta, che pure è importante, ma qual è la vera causa? E lui va alla radice del problema e con queste parole, cito: Satana sta costruendo un'anticreazione. Il nemico da individuare, oltre a tutti gli strumenti intermedi, alla radice è questo. Se non arriviamo qui, ci fermiamo a metà strada, sembra dire. Continuo la citazione. Farò un'altra creazione, fa dire Cafarra al demonio, e l'uomo e la donna diranno: qui ci piace molto di più. Ed è esattamente la fotografia di oggi. Questa era un'intervista in occasione del quarto incontro Roma Life Forum del 19 maggio 2017. Fine della citazione. Allora possiamo trarre qualche insegnamento. La battaglia dunque prima di tutto contro Satana, che è per natura un angelo e quindi è di natura superiore a noi, è più potente di noi. Per cui illudersi di farlo fuori solo con le nostre forze è un'ingenuità. Le nostre forze umane, i nostri progetti, per quanto grandiosi, non possono vincerlo. non possiamo cadere nella tentazione di cedere ai deliri di onnipotenza a rovescio. Quegli altri sono i padroni del mondo e noi siamo i salvatori del mondo. Ma questo è un delirio di onnipotenza se non si fa conto che dall'altra parte c'è un nemico che per natura è superiore a noi. Ecco, a questo punto ci vuole veramente l'umiltà del realismo che ci fa ricorrere più esplicitamente a Cristo, unico vincitore del demonio, perché lui è l'unico onnipotente ed è superiore agli angeli e quindi al demonio. Avere d'occhio questo nelle valutazioni e nelle decisioni. Allora questo è un motivo di sconforto? È un motivo per tornare nelle catacombe, per rinchiudersi, per isolarsi, per sparire, eccetera, eccetera? Al contrario, è motivo di certezza della vittoria, perché se sei con Cristo sei sicuro di aver già vinto. Sto dicendo delle cose ovvie, ma bisogna, è come se pensarci ogni giorno fosse fondamentale, almeno per me lo è. Infatti un altro grande maestro di vita, cardinale Giacomo Biffi, ricordava ai suoi ascoltatori che comunque vadano le cose, lui l'ha sempre detto, ricordiamoci che Cristo ha già vinto. Cito anche qui un breve passo di un discorso di Biffi che era raccolto in un librettino una volta pubblicato da PM per una cultura cristiana, che è tratto da una lettera del 1985, perché questi hanno visto le cose molto prima di noi. Dice: il credente sa che Cristo ha già vinto, ma sa anche che la piena manifestazione di questa vittoria sarà un dono escatologico. Questo non lo scoraggia né lo disarma. Per essere se stesso e accogliente totalmente nella verità, la salvezza di Dio, egli instancabilmente si adopera a dar vita a una nuova società, alla nuova storia, alla nuova cultura. Certo, ma aggiungo io per l'oggi, perché queste cose state dette nel 85, mi sembra di dover aggiungere, di dover precisare che dobbiamo fare tutto questo in proporzione a quanto è realisticamente possibile, nella condizione storica nella quale ci si trova, perché non serve combattere contro i mulini a vento e illudersi di avere risolto il problema. Qual è allora la nostra parte oggi? Si deve saper valutare che ci sono momenti nella storia nei quali la parte principale tocca a Dio direttamente, perché noi ormai ci rendiamo conto di essere divenuti, e cito il Vangelo, servi inutili. Perché abbiamo fatto quanto dovevamo fare e non possiamo pretendere da noi stessi di più. Ora il grosso tocca direttamente al Signore. E Lui l'ha previsto, perché l'ha detto anche nei testi escatologici del Vangelo, l'ha detto tante volte, ha detto: senza di me non potete fare nulla. Dopodiché ciascuno potrà collocarsi con la sua vocazione, che può essere più contemplativa o più attiva, a seconda della sua sensibilità, della sua storia, ma mai con un atteggiamento che dimentichi nella concretezza la centralità di Cristo. E qui Giovanni Paolo II e Benedetto ci sono stati sempre veramente maestri, della potenza attiva insita nel pregarlo. Oggi veramente si prega di più, l'istinto ci porta a pregare di più, perché tocca a Dio direttamente e il nostro compito è anche quello di chiederglielo, oltre che di prestargli le mani per fare tutto il possibile che possiamo fare, ma senza suicidarsi per forza. Abbiamo il coraggio anche di dire: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, non dice adesso lo facciamo noi da soli, sarebbe diabolico cadere in questo. Non siamo noi con le nostre sole forze a salvare il mondo e la Chiesa. Senza di me non potete fare nulla. La compagnia che cerchiamo di farci, come in questo raduno, in tante altre occasioni, anche più locali, più dove siamo, dove viviamo, deve servire a ricordarcelo sempre e a sostenerci nella fede che illumina e santifica la ragione. Qui Benedetto XVI è stato davvero grande maestro in tutto questo. Ecco, io non aggiungo altro, volevo solo mettere in comune questa mia riflessione, perché è il lavorio interiore di tutti i giorni, se può essere utile anche ad altri sono contento, grazie.